fatta una riflessione che dovrebbe essere ispirata dalla lettura di alcuni luoghi in cui si manifesta lo stile di pensiero di Paul Valéry. Come già si diceva la volta scorsa, ma come solito, come sono solito fare, vorrei riprendere da un'altra angolatura quella stessa considerazione per restituirla maggiormente a ciò che la motiva, ovvero sia l'impatto sulla riflessione appunto di una pratica, che è quella che si concreta nella scrittura di Valéry. In realtà, quanto più ci si avvicina a questo autore, quanto più si lascia, come possiamo dire, all'effetto di una definizione in senso ottico, troppo grossolana, la sua deduzione o a un grande poeta, ma ce ne sono tanti, dice a questo punto la voce del senso comune del Novecento francese, o un grande virtuosistico saggista che porta quella lingua in prosa forse ai suoi livelli massimi di duttilità. È considerazione che forse potrà sembrare divagante, pretestuosa o forse indecifrabile, in parte perché non potremo svilupparla troppo a lungo, ma la lingua francese è una lingua che porta con sé una parte importante dei destini della modernità. Molto di ciò che in qualche modo caratterizza la prestazione strutturante del moderno, cioè intendo dire di ciò che noi chiamiamo moderno, che è diventato una presa formatrice sulle condizioni di ciò che chiamiamo la nostra vita, in un certo senso si radica nel percorso del rapporto pensiero-linguaggio, così come si è determinato nell'esperienza di quella cultura, e se vogliamo nella forma che ha preso attraverso il suo linguaggio quella concreta realtà storica e umana. Alle soglie del Novecento, quando in qualche modo Paul Valéry, come tutti sapete, nasce e cresce negli ultimi decenni del Novecento, una parte più estesa della sua vita, dell'Ottocento, la parte più estesa della sua vita, si consumerà però nella prima parte del secolo scorso. E sostanzialmente all'epoca di Valéry la lingua francese giunge in un certo senso con la Lebensanschauung, si potrebbero dire, avrebbero detto i tedeschi, con l'intuizione della vita che le è coniata, ad un esito singolare. È una voce che ci ritorna da tanti autori francesi introspettivi della loro lingua, una lingua a un passo dall'essere morta, una lingua a un passo dall'anaffettività, una lingua perfetta, perfettamente abitata dagli obiettivi di chiarezza. Se che ne pas clair, ne pas français, diceva Richelieu, e cioè ciò che non è chiaro non è francese. Però la partita, ovviamente, da Richelieu, di cui nulla fu mai chiaro nelle intenzioni in vita, e che fu essenzialmente quel meraviglioso, geniale, intrigante che sappiamo, beh, la chiarezza deve rendersi compatibile con le vertigini della complessità. Chiarezza cartesiana, si dice, no? Beh, insomma, Cartesio era quel meraviglioso allievo dei gesuiti, maestri per la Francia e per l'Europa, della retorica più duttile più scaltrita, più chiara nelle forme e capace di essere la più complessa, a volte anche la più tortuosa, la più carica di doppi fondi nel concreto e la sua messa in opera. E soprattutto la lingua francese è stata, noi adesso non abbiamo più questa sensibilità, viviamo in un mondo molto diverso, ma fino all'inizio del Novecento la lingua francese era la lingua della razionalità nella sua forma più riuscita e orgogliosa. Insomma, l'esprit de géométrie, per riprendere la dicotomia esprit de géométrie, esprit de finesse, che in un certo senso Stendhal pronunciava a proposito di un suo percorso, ma che in un certo senso poteva anche rappresentare la scommessa della lingua francese. Una lingua vetro e acciaio da un certo punto di vista, che però fosse in grado, per virtù tecnica, di avere anche la levità della seta, la carezzevolezza del velluto, e che sapesse attraversare con passo sicuro, ma lieve, lo spazio, come si sa, accidentatissimo, complesso, acrobatico, del cosiddetto animo umano. La grande tradizione della letteratura, in un certo senso religiosa, francese. Così in qualche modo, soprattutto le sue varianti cattoliche, capace di saperne una più del diavolo, letteralmente, che quasi sempre è il suo vero tema. Beh, questa lingua era la lingua che, problema che, questione che rimarrà costantemente in Valéry, giustamente come un grande problema culturale complessivo, aveva conosciuto con Stéphane Mallarmé, probabilmente un grande punto di svolta, non solo francese nella lirica, nel rapporto tra poesia e ragione, nel rapporto tra poesia e civiltà in un certo senso. Valéry fu sempre appassionato di matematica e di scienze. Quanto più ci allontaniamo dai suoi testi più noti, soprattutto di carattere poetico, o per meglio dire, quanto più li rileggiamo, non scotomizzati dal resto, quanto più rimettiamo i suoi saggi, i suoi dialoghi, la sua incredibile prosa, nel terreno di cultura che gli è propria, quello dei cahiers, i quaderni, questi immensi zibaldoni di pensieri, per dirla con Leopardi, beh, tutto sommato scopriamo essenzialmente un grande, come potremmo dire, epistemologo, dove il termine epistemologia non sia raffreddato nel senso attuale di filosofia della scienza. Un grande interrogatore anche etico ed estetico dell'epistemologia. Insomma, un grande indagatore e praticante della pratica di costruire pensiero. E senz'altro un pensatore, poeta, intellettuale, uno scrivente, perché il termine scrittore è un po' neutralizzato da sluso, che si assume essenzialmente l'essenza di ciò che abbiamo chiamato sino ad oggi compiti impossibili. Ritorniamo per un attimo. Non so se qualcuno di voi qualcosa abbia letto di Valéry. Padova è uno di quei luoghi dove alcuni più giovani colleghi che io ricordo quando stavano al vostro posto in questi banchi, hanno dedicato un eccellente lavoro, eccellenti lavori a Valéry, a parte il fatto, oltre a dei giovani allievi, anche un collega che purtroppo non c'è più, e quando si diventa vecchi si comincia a ricordare gli amici scomparsi. Penso a Ludovico Gasparini, ad esempio, a Valéry dedicò proprio in questa chiave una parte importante dell'ultima porzione della sua vita, finita per il nostro gusto decisamente troppo presto. Ma penso all'amica Barbara Scapolo, che negli ultimi anni ha proposto una serie di contributi e non certo irrilevanti sul pensiero di questo autore. Comunque sia, dico, ritorniamo per un attimo al testo che avevamo letto la volta scorsa, era la conclusione dell'Homme e la coquille, no? Ricordate le ultime battute? Comme Amelie ramassant dans la terre grasse un crâne et l'approchant de sa face vivante s'est mis affreusement en quelque manière et comme il entre dans une méditation sans issue que borne de toutes parts un cercle de stupeur, ainsi sous le regard humain, ces petits corps calcaires, creux et spirales appellent autour de soi quantité de pensées dont aucune ne s'achève. Come avviene per Amleto, dice, ricordate, no? Che contempla quasi una caricatura il teschio di Yorick, no? Il quinto atto dell'Amleto. Amleto, il testo l'avevo tradotto la volta scorsa, quindi probabilmente non è necessario ritradurlo, ma comunque il contenuto viene ripreso adesso. Cioè, dicevo, come Amleto che avvicina al proprio viso di uomo vivo il cranio di Yorick, del buffone Yorick. Tutti avete letto l'Amleto, vero? Sì, insomma. No? Poi la situazione è, come possiamo dire, risaputa, insomma, Amleto fa parte, è un argomento di cui si parla spesso, di quella categoria di personaggi che sono più famosi e noti dei testi che li hanno creati. Cioè, tutti sanno chi è Don Chisciotte, pochi hanno letto Cervantes, tutti sanno chi è Amleto, ma insomma pochi hanno letto magari l'Amleto, ma tutti sanno più o meno chi è, se non altro, come possiamo dire. Un tempo meravigliosamente Ettore Petrolini favorì la divulgazione con la sua caricatura famosa dell'Amleto, no? Io sono il pregio vestito di nero che per diporto va al cimitero, e altri versi di questo tipo. Amleto, come si sa, è una cosa che mi ha sempre colpito. I più pensano, tutt'oggi, anche perché più Amleto non l'hanno visto, questo mi ricorda l'opportunità di segnalarvi la grande convenienza di vedere un grande film dell'immenso Ernst Lubitsch, To Be or Not To Be, film della fine dell'inizio degli anni 40, da noi tradotto Vogliamo Vivere, che spiega molte cose sull'Amleto, più di quanto non si pensi. Comunque, dicevo, molti pensano che il monologo essere o non essere venga pronunciato con sto cranio, con sta crozza in mano, in definitiva. Non è vero. Nel testo, come sapete, il monologo è al terzo atto, mentre invece il colloquio col povero Yorick, in veste scarnita, è al quinto. È sintomatico che la memoria del senso comune abbia fuso le due cose, no? Perché nel famoso monologo Amleto riflette sulla morte, no? No? O su una serie di implicazioni.
A me piace molto la versione di Kenneth Branagh in cui il monologo è lo specchio.
Sì, sì, certo. Ma è perché lì l'interrogazione è sulla vita umana, eccetera. E sì, quello era un film interessante, divertente, e Kenneth Branagh era un attore, un regista notevole. E dicevo, l'interrogativo qui è abissale, vorrebbe essere abissale quanto quello di Amleto, ma va in una direzione diversa, perché qui, insomma, come ricordate, in mano, in una posizione da teschio su cui ci si interroga, c'è una volta di più la conchiglia. E come avviene per Amleto, anche qui è come se si entrasse in una meditazione senza via di uscita. Qualcosa che ricorda quell'enigma di cui abbiamo parlato più volte a proposito di Nietzsche, no? Non lo si risolve, ma lo si percorre e si fa un certo esercizio, il quale disegna in tutte le direzioni un circolo di stupore. Così, sotto lo sguardo umano, questo piccolo corpo calcare, cavo e spiralato chiama attorno a sé una quantità di pensieri di cui nessuno si compie. Beh, la conchiglia ritorna, come sapete, ossessivamente in Valéry, e adesso vedremo anche in parte come, ma come qui la notate, da che cosa è calamitato Valéry? Che cosa in qualche modo eccita così tanto la sua capacità di costruire? Anche per questo ve lo leggo anche in francese, non so se qualcuno abbia ancora rapporti con questa lingua ormai negletta e così poco inglese, eh? Però effettivamente ciò che riesce a combinare con questa lingua Valéry è incredibile, no? È una lingua che guarda con un po' di sospetto la complessità sintattica, riesce a fare delle frasi incredibilmente lunghe e complesse, sfidando chiunque a trovarle inutilmente complicate o in qualche modo pesanti. Questa è una prestazione importante, questa, fa parte, per così dire, della centralità di una pratica all'interno del suo pensiero. Non c'è nulla che possa essere, come possiamo dire, spremuto da questa sorta di spuma, no? Non si può ridurlo a un cosiddetto osso, anche se si parla di conchiglie. Voglio dire, qui ogni effetto della prosa è essenziale, ogni effetto della prosa è una forma di pensiero. D'altronde, se si è in un certo senso intuito, questa è la cosa su cui ci siamo intrattenuti la volta scorsa, no? In varia forma, che non è essenziale, questo l'aveva spiegato in qualche modo, lo spiega oggi la psicanalisi, una sorta di punto dove il pensiero dovrebbe precipitare in una sorta di pensato perfetto, ma esattamente il suo movimento che decostruisce e ricostruisce, che fa in qualche modo e riconosce la propria forma in questo suo fare. Insomma, compito sotto questo profilo assolutamente impossibile. Pensiero che produce forma, ma che anche deve disfarla per evitare che sia una forma finta o una forma non vivente. Pensiero che sa che la forma dove dovrebbe chiudersi proprio lì si apre e si radica nella metamorfosi. E quindi la calamita che porta verso questo piccolo corpo calcareo, no? È essenzialmente quella che agisce perché attorno ad esso si produce una gigantesca quantità di pensieri non finiti. E nel non finito c'è per un verso l'incompiuto e per un altro l'infinito. Questi pensieri che non riescono a concludersi, che non riescono ad arrivare a un esito, hanno però un'onda lunghissima, si congiungono con cose remote. La conchiglia agisce nuovamente nella forma di quel mare da cui proviene. Ricordate forse il nostro ottocentesco Zanella, no? L'ode a una conchiglia fossile fu forse la composizione più nota di questo prete vicentino, amante di un metro classicheggiante, no? Dell'onde già figlia, ritorta conchiglia. Sì, la conchiglia è proprio figlia del mare e rinvia alle dimensioni oceaniche verso cui può andare un pensiero che abbia il coraggio di privilegiare il non finito. In un certo senso, lo potrete vedere, in qualche misura forse lo si vedrà, il pensiero di Valéry ama riconoscere e vuole riconoscere nelle forme anche quel perimetro in cui ogni punto potrebbe essere il punto di un disegno diverso, di un percorso diverso. Ogni tracciato è contemporaneamente le scelte che lo hanno prodotto e quelle che sono state scartate. Occorre, questo cerca di fare Valéry, sentire la tensione che c'è tra la traccia scelta e tutto ciò che non è il suo disegno. Sentire che lungo questo percorso, lungo questo bordo, la forma anche vive e muta. Leggetevi, se volete avere un viatico a queste considerazioni, L'âme et la danse, l'anima e la danza, no? Dove l'anima viene paragonata a una danzatrice e ad una fiamma, le due immagini fondamentali. Sia la danzatrice che danza, sia la fiamma, sono individue, sono singolari, sono quello che sono e restano quello che sono, ma la danzatrice con i suoi gesti, la fiamma col suo muoversi e respirare disegnano costantemente dei contorni differenti. In qualcosa di simile, arrivo subito, è in tutt'altro contesto l'immagine, non a caso, del Grecce, così come figura nella metaforologia filosofica heideggeriana. Il Grecce ha una caratteristica, sono sempre quelle pecore, ormai votate a sparire perché la rana non vale più niente, molti l'immagine di tanti altri squilibri, eppure nei pascoli dove si muovono il disegno della loro distribuzione è sempre diverso. Chiedetelo ai cani da pastore, che non fanno che correre da un capo all'altro per tenere assieme una massa che cambia continuamente di contorni. Però è sintomatico, e ad esempio lo stesso avviene con le formazioni degli uccelli in volo o col traffico di una città. Le auto sono sempre lì, tutto sommato in strada, ci sono sempre gli uccelli del cielo, ma il loro modo di stare assieme disegna ad ogni istante figure diverse. Non è un caso che molti matematici si cimentino esattamente con la interpretazione di questi fatti, che li sollecitano al più alto grado rispetto alle loro risorse. E in un caso Valéry di tanto in tanto lo dice, la vertigine massima sarebbe quella di un'architettura in grado di calcolare, ma di calcolare per sapienza tattile come quella della mano, quanto pesa la piuma di un uccello su di un tetto di un grande palazzo dove apparentemente non dovrebbe contare nulla. Tra un po' ripasseremo di sbieco attraverso la grande opera giovanile di Valéry, l'introduzione alla metodo di Leonardo, no? L'introduzione al metodo di Leonardo. E Leonardo per lui è, tra le altre cose, ma forse la principale, un meraviglioso calcolatore di cose attraverso cose. Qualcuno che calcola le cose attraverso le cose. Un meraviglioso calcolatore qualitativo. Quindi la conchiglia qui è un punto di condensazione di interrogativi che non possono trovare una risposta, ma che possono fare pensare tanto. Possono fare pensare tanto e far lavorare molto il pensiero. Prego.
No, più che altro una curiosità, questa tensione tra traccia scelta e residualità che comunque non va dispersa, che torna comunque all'interno, questa sorta di forza centrifuga che invece di disperdere
la ricondensa,
si può in qualche modo paragonare alla pratica lacaniana dei seminari?
Sì, capisco, sì, anch'io l'ho sempre pensato. Sì, no, scusa, però ti ho interrotto, non era il caso, era per darti ragione.
Perfettamente, cioè, siccome Lacan no, conlleva ogni elemento all'interno dei seminari, no, voglio dire, qualsiasi detour insomma, che potesse eventualmente distogliere o presumere insomma, una distorsione, un distoglimento, veniva invece raccolto e centrifugato all'interno della...
Sono due procedure, certo molto diverse, ma anche per molti versi simili. In Lacan lo vedremo anche in qualche modo, la logica del seminario è che non ci censurano le associazioni. Ciò che viene alla mente avviene non per caso, non si tratta del refulé, di ricacciarlo, ma di includerlo all'interno del percorso che si sta facendo, di cui in qualche modo sta dicendo molto, o per meglio dire sta mettendo in luce il perenne essere deciso e indeciso, no? Nel caso di Valéry c'è effettivamente, come tentavo anche adesso di rendere evidente, la volontà di sfidare al massimo la tenuta geometrica del proprio discorso, arrivare sino al punto dove subordinata dopo subordinata, incidentale dopo incidentale, ci si aspetta che tutto salti, eh? E invece tutto non salta, il che vuol dire tendere al massimo la superficie in modo da renderla massimamente osmotica.
Appunto, se Valéry provasse a scrivere oggi su una rivista, specialmente anglosassone, verrebbe considerato un'utopia.
Beh, anche allora probabilmente, sai, voglio dire, insomma, dico gli inglesi, anche adesso se devo dire in molti casi, anche allora leggevano in francese. E forse anche senza una sensibilità interculturale sulla quale ragioniamo di più noi, ma che a volte non si pratica, cercavano nei francesi i francesi. Ci poteva essere un che di un certo multiculturalismo pregiudiziale, ma insomma, un tempo l'intellettuale inglese sapeva che i francesi erano francesi, così come i francesi sapevano che gli inglesi erano inglesi. E in un certo senso, come possiamo dire, la cosa si trattava di abituarsi a degli stili diversi, cosa che adesso forse sta sfuggendo, che sono diversi per qualcosa. Cioè, se i francesi, gli spagnoli, gli italiani, i tedeschi scrivono in maniera diversa, questo ha a che fare con loro pensare anche in parte in maniera diversa. L'idea di tirare tutto questo a un basic English non è soltanto, come possiamo dire, ciò che risponde a una necessità di capirsi, risponde alla necessità di non avere quasi più niente da capire, non so se rendo, se il modo con cui si pensa e si scrive è molto legato a ciò che si pensa e si scrive, beh allora probabilmente decidere che tutte queste varianti sono una disgrazia, perché la cosa migliore sarebbe parlare tutti in una sola lingua in cui niente di ciò che dovrebbe essere detto è stato pensato, vuol dire sostanzialmente fare una bella potatura di tutto ciò che si pensa. Ma questa è una cosa possibile, queste cose sono successe molte volte nella storia, passano attraverso forme di genocidio culturale, ma al genocidio noi siamo abituati, voglio dire, anche noi, tutto sommato, qui che abbiamo la sensazione di non uccidere nessuno, viviamo anche attraverso omicidi per procura. Ogni secondo momento ci sono popolazioni nel mondo che stanno venendo sterminate perché la cosa è conveniente ad alcune delle attività economiche che ci fanno quello che noi siamo. E all'epoca in questione, quanto a subordinazione della vita di ampie porzioni dell'umanità alle esigenze pratiche dell'espansione industriale, capitalistico, coloniale, alla grande. No, la cosa che però metto in luce adesso è che questa riduzione tende ad essere una riduzione delle potenzialità dell'esperienza intellettuale. Anche se può favorire un forte sviluppo di matrici povere, fortemente moltiplicabili. D'altronde la modernità era stato anche questo, matrici concettuali limitate, però capaci di grandi sviluppi, contro realtà molto più complesse e ricche in realtà simbolicamente, ma con cui non si faceva PIL, per così dire, come si dice adesso. Le nostre sono civiltà ormai dominate politicamente da quello che possiamo chiamare un sex appeal, nel senso che effettivamente ciò che attizza sostanzialmente è esattamente ciò che va a ricadere nei registri della cosiddetta crescita. Per cui, scusate, termino subito, si può decidere che un paese va meglio e che nello stesso tempo la gente muore letteralmente perché non riesce a comprarsi neanche più le aspirine. Esistono anche, come possiamo dire, le astinenze alimentari del pensiero, e sotto questo profilo la cosa sta marciando e anche alla grande. Quindi voglio dire, forse un tempo, per chiudere la divagazione, Valéry non avrebbe avuto grossi problemi con gli inglesi, perché gli inglesi sapevano che era un francese fondamentalmente, solo che nessuno metteva in discussione il diritto di esistere dei francesi. Era l'ultima fase della grande politica di equilibrio. A questo mondo ci sta, come direbbero a Napoli, l'Inghilterra, ci sta la Germania, ci sta l'Impero Ottomano, ci sta la Russia, ci sta pure l'Italia, che all'epoca godeva anche di un certo prestigio. L'italiano godeva di un grande prestigio, Io mi ricordo, visto che sono vecchio, ho avuto il privilegio di conoscere Hans-Georg Gadamer, Carl Schmitt.
Personalmente?
Sì. Che Gadamer parlava un italiano da far vergognare noi con il tedesco. Perfetto. E Carl Schmitt quantomeno lo leggeva e poteva rispondere a un tizio che gli mandava un articolo con delle precise repliche. Perché? Perché i grossi intellettuali tedeschi di un tempo sapevano che si pensava in tedesco e che tutto il resto forse era anche, come possiamo dire, cosa di discutibile valore, ma che una persona seria conosce l'inglese, il francese e l'italiano, perché, e più qualche altra lingua, perché la cultura parla in queste lingue, è fatta di più idiomi, e conseguentemente li si legge, li si impara, si vede di capirli. E poi certo, si opera all'interno di una propria lingua con una proposta che si può anche ritenere quella decisiva e più importante. Di tanto in tanto si fanno delle guerre anche per sottolineare queste cose. Però un tempo non ci sarebbe stata, come possiamo dire, l'esigenza di un monolinguismo. L'esigenza di un monolinguismo nasce quando si afferma l'esigenza di una totale omogeneità delle esperienze, dei comportamenti, prima ancora che delle lingue. Quando tutto deve tradursi in inglese, vuol dire che tutto nella vita delle persone deve tradursi dentro a un modello unico, che poi non le contiene tutte, no? Nel senso che, adesso scusate, rischio di perdere tempo, voglio dire, Internet c'è qui come a Kinshasa, il che vuol dire che anche a Kinshasa, Zaire intendo dire, ex Congo belga, come diceva Totò, noi siamo qui nel Congo belga, esattamente, si ragiona all'interno della stessa logica da rete e nello stesso inglese di qualsiasi altra parte del mondo. Ma poi magari qualcuno accanto, anzi quelli di più, stanno morendo di fame e non hanno standard di vita materiale minimamente riferibili a tutti gli altri utenti di internet, intendo dire, no? Voglio dire, la comunicazione unica, per così dire, passa attraverso tutto, non include tutto, e ciò che non include lo lascia andare al macero. Materialmente e intellettualmente, i nostri grandi flussi migratori, come li abbiamo visti negli scorsi anni, in parte sono dettati da esigenze proprio materialissime, non si mangia, ma in altri casi perché abbiamo spiegato al mondo che gli unici posti dove si vive decentemente sono quelli dove viviamo noi. Considera questo cosa vuol dire in termini di deprezzamento dell'esperienza culturale altrui per coloro che ne sono i protagonisti. Noi da anni ripetiamo a mezzo mondo quella citazione, quella che come citazione da Belli, immenso poeta di cui sarebbe il caso di pensare, divulgò più recentemente Alberto Sordi del Marchese del Grillo, no? Io so io e voi non siete un cazzo. E questo un tempo sostanzialmente, forse lo si sarebbe anche detto, ma con un certo pudore nei confronti dei paesi colonizzati, che potevano andare sfruttati ma non troppo offesi più di tanto, e certo non ce li sarebbe detto tra francesi, inglesi, italiani e così via. Quindi Valéry sarebbe stato giudicato uno splendido esempio di lingua francese. Quella cosa che gli inglesi erano abituati a capire, ad apprezzare e a non fare mai niente di simile per ciò che li riguardava, per carità, ovviamente. Non so se ho detto, sai quanto tu hai un dente avvelenato nei confronti delle riduzioni analitiche, logiche della filosofia, in genere succede. Come possiamo dire, quando i tedeschi entrano in città, seconda guerra mondiale, e si è un ebreo, come possiamo dire, in genere non si è contenti. Ecco. Però come possiamo dire, come dice il nostro Presidente del Consiglio, bisogna farsene una ragione. E qualche volta farsi anche una regione. Insomma, questa è un'altra faccenda. Va bene, allora, quindi questa concentrazione di non finito attorno alla conchiglia. E d'altronde, se noi riandiamo un attimo all'attacco, no? Ricordate, avevamo visto alcune battute e vorrei soltanto ricordare questo aspetto. Mais voici que, lui ayant concédé tout ce qu'il faut d'humain pour se faire comprendre des hommes, elle nous manifeste de très part tout ce qu'il faut d'inhumain pour nous déconcerter. La conchiglia, aveva detto Valerino, tutto sommato possiamo starci sopra, tentare di ricostruire, tentare di farla noi, disegnarla alla perfezione, ricostruirla per così dire in laboratorio, no? Non è impossibile, eppure dopo essersi lasciata in questo senso umanizzare, la conchiglia continua ad avere in sé tutto ciò che serve di non umano per stupirci, per sconcertarci. Valéry si tiene ben stretto questo sconcerto. La relazione col Saumazen, da cui inizia la filosofia, ovviamente è ben presente, immagino, no? Anche se vogliamo, per alcuni versi qualcosa che può ricordare uno sconcerto particolare, che può evolversi in quella direzione, quando non resta in questa forma, quello del Das Unheimliche, del perturbante freudiano. Il perturbante freudiano è ciò, come dice il nome stesso, che essendo stato un tempo familiare, ma avendolo noi rimosso per l'esigenza di darci un equilibrio fondato sulla sua rimozione, quando ci viene davanti ci sembra estremamente strano e non familiare, ma proprio perché è qualcosa che in realtà sappiamo essere decisiva per noi, e quando ritorna in campo tutti i nostri equilibri fondati sul fatto che l'abbiamo rimosso cascano, saltano. È come quando, come se la pietra angolare di una casa decidesse di uscire a farsi un giro. Le fondamenta vengono giù. Come già vi ricordavo, Edgar Allan Poe, che è un autore che è piaciuto a molti psicanalisti, nella caduta della casa Usher, ci propone esattamente questo. Una casa che letteralmente si crepa mentre vengono in luce i suoi segreti nascosti. Nous concevons la construction de ces objets. Et c'est par quoi ils nous intéressent, ils nous retiennent. Nous ne concevons pas leur formation. Et c'est par quoi ils nous intriguent. Noi siamo in grado di concepire la struttura, la costruzione di questi oggetti come la conchiglia. Ed è per questo che ci interessano e trattengono la nostra attenzione. Però noi non siamo in grado, non ne concepiamo pas, noi non concepiamo la loro formazione. Ed è per questo che ci intriga. Il termine intrigare in italiano è divenuto diffuso, ma anche un po' stucchevole, ma è per questo che ci incatenano, ci inquietano, ci costringono a pensare. La domanda, non a caso, è: qual è l'attività in cui questa conchiglia, che apparentemente sembrerebbe un grande gioco di design, di elaborazione raffinata di un'intelligenza umana, si è formata palesemente non su di un progetto umano? Perché rifarla dal punto di vista strutturale può anche essere relativamente semplice, ma capire di che cosa vive una conchiglia, qual è il movimento che la produce così e che conseguentemente toglie ogni credibilità all'idea che la nostra ricostruzione la spieghi. D'altra parte, qui è molto semplice, avete presente un bugnato rustico di uno dei nostri edifici rinascimentali? No?
Il Gesù Nuovo a Napoli, quello bugnato rustico.
Ad esempio, ma insomma, voi, dunque, avete presente Palladio? Canuccio Palladio, no, sì, l'avete presente Palladio, ecco, in genere spesso in Palladio le fasce basse di un edificio sono caratterizzate da delle grandi dalle di pietra che appaiono come ruvidamente lavorate, no? Andamento a sfaccettato. Quello è un bugnato rustico, che in realtà è un bugnato finto rustico perché è molto raffinato. Ci può essere anche un bugnato gentile, per la verità. Queste cose un tempo la storia dell'arte però le insegnavano, in definitiva, e dopo siamo tutto sommato in Veneto, cioè un posto dove queste cose ci arrivano in faccia ogni secondo momento, e fanno parte di uno dei motivi per cui questa è una regione che sarebbe piena di risorse culturali, perché queste cose, quando vengono nella mente e la fanno lavorare, sono cose davvero importanti. Le caratteristiche del bugnato erano che sostanzialmente uno scalpellino si prendeva un martello e con una sapienza che era la sapienza dell'apicida ci dava dentro e riusciva a ottenere una cosa in cui tutto fosse sfaccettato, ma le sfaccettature fossero in realtà, come possiamo dire, molto calibrate, molto legate l'una all'altra, tanto è vero che il loro effetto di siede insieme sotto la luce o sotto l'ombra aveva caratteristiche che rispettavano una ben precisa previsione. Era un lavoro di fino, un bugnato rustico. Provatevi voi a farlo a macchina. Che cosa era ciò che lo caratterizzava? Sapete, quando sostanzialmente si dice fatto a mano, oggi come oggi, si ricorre essenzialmente ad un espediente per giustificare il prezzo. I miei amici mercanti berberi, marocchini o algerini sono disposti a dirti che un certo vestito è stato cucito da 8.000 vergini che hanno lavorato 700 anni trascurando la famiglia e i bambini e poi morendo di fame e di sofferenze pur di realizzarlo così. E ti sparano una cifra, no? Ma insomma, tutti noi diciamo in qualche modo il manufatto, fatto a mano, che ha una sua qualità diversa. Cos'è che lo rende diverso? Il fatto è che il fatto a mano incorpora in sé una materia particolarmente ricca, che è l'elemento biologico che passa attraverso la mano. C'è una densità semantica in ciò che viene in questo senso fatto a mano, soprattutto quando il fatto a mano prevede una complessa sapienza che concentra nella mano mondi mentali, eh? Perché nel fare il bugnato in un certo modo c'è anche Palladio, Serlio, tutta una tradizione di architetti che lo vogliono così, che si legano a una capacità artigianale di lavorare di fino, che a sua volta ha una densità culturale. Tutto questo si concentra in una cosa che, come la conchiglia, è piena di un sapere, solo che in questo caso, nel caso della conchiglia, questa roba non è umana. Insomma, questa conchiglia è un custode di compiti impossibili, insomma. Compito impossibile è in un certo senso quello di capirla. Un compito impossibile è quello di capire perché sia tanto importante capirla per fare ciò che tutti vogliamo in qualche modo fare. Bianche feu formé, nous même pagua de croissance insensible, nous ne savons rien créer par cette voie. Anche se noi stessi siamo fatti, costituiti attraverso una crescita insensibile, una crescita di cui non siamo consapevoli. Noi nasciamo, siamo piccoli, poi cresciamo, ma non è che cresciamo avendo una teoria della nostra crescita. Non abbiamo di fronte il progetto sulla base del quale stiamo crescendo. Ma lo studio del genoma, eccetera, ci spiega senz'altro molte cose, ma come possiamo dire? Può essere un bel sciorinio di ingredienti, ma appunto la nostra è una crescita insensibile. Però anche se noi siamo a nostra volta cresciuti in un certo senso come le conchiglie, non sappiamo assolutamente creare nulla in questo modo. Noi sappiamo creare in un altro modo, cioè sappiamo ad esempio decidere questa è una conchiglia, adesso ne facciamo una uguale con dei torni, degli scalpelli, al computer. Però non sappiamo creare in quel modo. Non sappiamo dar vita a un processo come quello che sui tempi indefiniti dell'evoluzione fa sì che le conchiglie ci siano. È questo che in realtà calamita tanti pensieri non finiti, è questo in realtà che disegna un vero confine, che è quello tra i compiti possibili e i compiti impossibili. Tra quello su cui noi abbiamo padronanza e ciò che ci attira perché ci porta in una dimensione in cui possiamo in realtà sapere e fare, ma senza essere, nel senso del dominio, padroni di ciò che accade. Nel pensare la conchiglia, alla pensare nel suo progresso verso lo stato in cui la vediamo, dobbiamo mettere in campo un'apertura di principio nei confronti di una tale molteplicità di fattori. In genere spesso pensiamo al singolo soggetto che progetta e realizza. Qui letteralmente una miriade di concause, letteralmente uno sviluppo infinito. La mente ne viene attratta, ma quando viene attratta viene anche portata verso un suo smarrimento. La verità è folla di evidenze. In Eupalinos, a cui tra poco anche andremo per una citazione che riguarda sempre la conchiglia, all'inizio proprio, Socrate constata, guardando il grande fiume infernale, è il fiume in cui c'è tutto. Tutti gli atti e tutte le situazioni della vita di tutti. e tutti i modi in cui questi avrebbero potuto essere viste, tutte le fasi percepite da chiunque abbia avuto modo di constatarle, il tutto di tutto, la verità è lì, solo che a questo punto è inutile, è incomprensibile, la verità è presente e incomprensibile, la sua infinita complessità la rende come un disegno che sia diventato talmente complesso da coprire tutto il foglio e diventare un'unica lastra nera di china. Qualcuno potrebbe dire, citando il Pirandello, già citato qualche volta in questo corso, di così e se vi pare alla fine, l'osservazione beffarda, un po' plateale, del raisonner, del filosoficheggiante Laudisi, no? Ecco, signori, la verità. Dopo che la donna velata ha detto, io sì, sì, certo, sono la figlia, sono la moglie, e per me nessuna. Ecco, signori, la verità. E il grande dedito alla verità, Socrate, il filosofo per eccellenza della dedizione alla verità, contempla nell'aldilà la verità tutta disponibile, ma in me così diversa dall'iperuranio, tutta completa e illeggibile. Dicevamo, Eupalinos. In Eupalinos, Socrate, che parla con il consueto Fedro nell'aldilà, che vi dicevo, è Socrate che scopre, per così dire, che avrebbe sempre voluto fare l'architetto, ma abbiamo già detto la volta scorsa che questa architettura non è un altro mestiere, è una forma più compiuta, o per meglio dire, più capace di oltranza, di superamento della stessa filosofia. È una filosofia che ha integrato una dimensione di fare e che si cerca appunto come pratica e non come ricerca di un esito genericamente veritiero, per dirla così. E qui, a un certo punto, Socrate riferisce di una situazione che in un certo senso è stata di svolta nella sua vita, perché avrebbe potuto dare una svolta che in realtà non c'è stata, quindi una sorta di grande occasione mancata, che come avviene per le occasioni mancate è anche decisiva proprio perché è mancata. Rinuncio a leggere una parte importante di questo vasto episodio per arrivare a quelle più essenziali. E Socrate ha detto appunto a Fedro, beh, vediamo almeno questo attacco. Cioè, Socrate ha detto a Fedro che un giorno ha incontrato un oggetto che forse avrebbe potuto dare un'altra svolta, insomma, sul livello. E Fedro, insomma, gli dice, ha parlato proprio di un oggetto comparabile al vaso di Pandora, pieno di tutti i mali e di tutto e di tutti i beni della terra. E insomma gli chiede Fedro di fargli vedere questo oggetto, come il grande Omero ci ha fatto ammirare lo scudo del figlio di Peleo. Come ricordate, lo scudo d'Achille è uno scudo che contiene tutta una serie di riferimenti mitici, ed è un grande punto sostanzialmente dei poemi antichi. E dice Socrate la importanza, cioè dice, devi sapere che è indescrivibile questa cosa, la sua importanza è inseparabile dall'imbarazzo, dallo sconcerto che mi ha causato. Ricordate, no? La parte finale dell'uomo e la conchiglia. Questo sconcerto di fronte a qualcosa che fa partire pensieri in ogni direzione ma impedisce di chiuderli. Pedro dice, insomma, di farla, non farla lunga e di spiegarsi. Et bien, Phèdre, voici ce qu'elle en fut. Je marchais sur le bord même de la mer, je suivais une plage sans fin. Ce n'est pas un rêve que je te raconte. J'allais je ne sais pas où, trop plein de vie, et demi enivré par ma jeunesse. L'air délicieusement rude et pur, pesant sur mon visage et sur mes membres, m'opposait un héros impalpable qu'il fallait vaincre pour avancer. Et cette résistance toujours repoussée faisait de moi-même à chaque pas un héros imaginaire, victorieux du vent et riche de force, toujours renaissant, toujours égal à la puissance de l'invisible adversaire. Questa situazione, che adesso ripeto dopo la mia penosa traduzione, sta esattamente parlando di qualcosa che avrebbe a che fare con la dimensione del problema che abbiamo appena sentito indicare come il problema della formazione della conchiglia. Ebbene, Fedro, ecco com'è andata. Camminavo sul... sottolineo, si tratta di una pagina di grandissimo virtuosismo stilistico, dove il virtuosismo stilistico vuol dire anche una grande capacità di catturare intelligenza e vivezza di situazione. Effettivamente siamo un po' in quella situazione in cui, come diceva Wittgenstein, i poeti ci catturano per la vicinanza inopinata e non progettata che i loro versi hanno con casi riconoscibili della nostra vita, no? La poesia all'improvviso di tanto in tanto sta parlando di noi, ovviamente preterintenzionalmente, ma in maniera ancora più decisiva quando succede, Dicevo. Ebbene, Fedro, ecco come capitò, camminavo sul bordo del mare e seguivo una spiaggia senza fine. Non è un sogno quello che ti racconto. Me ne andavo, non so dove, troppo pieno di vita e mezzo ebro. Quasi ubriaco, quasi ubriacato dalla mia giovinezza. L'aria, deliziosamente ruda e pura, pesando sul mio viso e sulle mie membra, mi opponeva un eroe impalpabile che bisognava vincere per avanzare. E questa resistenza, tuttora respinta, faceva di me stesso, ad ogni passo, un eroe immaginario, vittorioso del vento, e ricco di forze sempre rinascenti, sempre uguali alla potenza dell'invisibile avversario. Commento: se la précisément la jeunesse, questa è la giovinezza, in questo consiste la giovinezza. Vedete l'immagine? Abbiamo questa spiaggia, certi giorni si desidererebbe potendo, vabbè. E abbiamo esattamente questa spiaggia, che è una spiaggia infinita, si direbbe atlantica a giudicare dal fatto che è infinita, nonostante il mediterraneismo del meridionale francese, Valéry, quindi una spiaggia infinita, potenzialmente. Rientra nella fantasia del intuizione di quello che Rilke chiamerebbe o das Freie o das Offene, il libero o l'aperto. Cesare Pavese non a caso ha dei passi molto belli quando parla in qualche modo dei ragazzi che corrono per di fiato, perché hanno tutto lo spazio e tutto il tempo, insomma. Una spiaggia in cui si potrebbe continuare all'infinito. Chi ha voglia può in qualche modo ripensare, se ha memoria di cinefilo, alla scena finale della spiaggia dei 400 coups di Truffaut. Quando il giovine Antoine Doinel, allora un Leo giovane, scappa dal collegio, dove non ne può più di stare ovviamente, si ritrova su una vastissima spiaggia marina, atlantica anche in quel caso. E insomma, dietro le spalle ha forse il disastro della sua esistenza, ma davanti c'è un mare infinito, una spiaggia infinita. Qualcosa di simile alle scene finali di un bel film di Ottavio Rosselliani, è un regista georgiano, che se vi capita conviene vedere, un bel film di qualche anno fa che si intitolava non a caso, molto alla marinara, Addio planche de vache, addio pavimento di una stalla, rivolto alla terraferma, no? Pensato per un'apertura a un mare senza limiti, insomma, no? La terraferma collegata in qualche modo alle stalle, un po' come i veneziani un tempo chiamavano sgraffaterra i veneti dell'entroterra e chiamavano caponere mestre e i paesi vicini, ovvero sia pollai in definitiva, no? In qualche modo dall'alto della loro vocazione marina. Quindi c'è questa spiaggia infinita e abbiamo il nostro Socrate giovane che avanza contrastato dal vento. Il vento letteralmente lo sta plasmando, è una sorta di mano invisibile che preme su di lui. Per andare avanti, il vento dell'Atlantico è così, è una cosa seria, per andare avanti bisogna battersi con il vento, accettare regbisticamente questo impatto. Beh, tutto sommato, stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare di quello che, che è il modellato, come possiamo dire, ad infinite distanze di tempi della conchiglia. C'è letteralmente questo, come possiamo dire, questa linea lungo la quale il corpo di Socrate che avanza è contemporaneamente il frutto della sua avanzata e in un certo senso anche il frutto dell'azione del vento. Si sta modellando una forma. E tutto questo sollecita sempre nuove risorse energetiche al giovine che avanza e il dover trovare queste risorse, il doversi spremere e ottenere nello stesso tempo di ricostituirle dà un grandissimo piacere. E quindi questo faceva sì che lo stesso Socrate si sentisse come un eroe vittorioso, sostenuto dallo stesso vento che gli si oppone, perché questo confronto non fa che rendere sempre più ricca la sua capacità di esprimere forza. Questo, esattamente questo è la giovinezza consiste in questa situazione. Sulla giovinezza vedremo poi una serie di considerazioni, perché, come possiamo dire, su tutto questo potrebbe gravare il pregiudizio che l'età matura ha nei confronti dei giovani e dei loro limiti di consapevolezza del loro stesso vivere. E qui la cosa, come vedremo in Valéry, verrà portata a un interessante grado di complicazione. J'ai foulé fortement le bon sinué d'aussi rebattu par les flots. Anche qui la capacità, in questo caso se posso fare un po' di teoria della letteratura generica e umile e da strada con un commento stilistico, notate, io pressavo fortemente il bordo sinuoso indurito e ribattuto dall'onda. Cioè quella parte, avete presente le spiagge, dove imbevuta dall'acqua la sabbia è compatta, e dove le orme si imprimono in maniera più forte, no? Ebbene, anche qui notate effettivamente come il discorso del modellato, della concorrenza di una resistenza e di una pressione, ritorni su di un altro piano. E una volta di più una dominante tattile, quella dei piedi, sulla sabbia così pressata. Cioè, la levista disponenta sta disperdendo sapientemente nella pagina le indicazioni del movimento su cui sta riflettendo dal punto di vista epistemologico. Toutes choses autour de moi étaient simples et pures, le ciel, la sable, l'eau. Je regardais venir du large ces grandes formes qui semblent courir depuis les rives de Libye, transportant leurs sommets étincelants, leurs creuses vallées, leur implacable énergie de l'Afrique jusqu'à l'Attique, sur l'immense étendue liquide. Su quest'ultima frase dovremmo operare un doloroso per me taglio subito dopo, perché questo ci dà l'elemento forse importante di questa prima tirata di Socrate. Io guardavo venire dal largo del mare queste grandi forme che sembrano correre dalle rive della Libia, trasportando le loro sommità sfavillanti, le loro vallate profondamente in cave, la loro implacabile energia dall'Africa sino all'Attica, sopra l'immensa distesa liquida. Non so se avete notato, la traduzione che ho dato è abbastanza letterale. Non nomina le onde, di questo sta parlando. Cosa sono queste forme? Sono le grandi onde del mare, no? Ma non le nomina, perché il movimento che deve mettere in luce non deve essere neutralizzato da un nome che in un certo senso lo sintetizzerebbe, ma non ce lo farebbe più vedere. Ciò che vuol fare è creare essenzialmente questa sorta di incrocio tra la superficie liquida del mare e un grande paesaggio terrestre. Le onde modellano il mare e fanno diventare le onde del mare, e fanno diventare il mare fatto di cime sfavillanti, come le cime, avete presente Carducci, no? Dalle dentate scintillanti vette, nelle dentate, salta il camoscio, tuona la valanga, dalle Alpi, dalle Asi d'Aspre, cime crociando, no? Insomma, qui riposa l'austero, appunto. Vabbè, e insomma, le cime sfavillanti di nudi, nevi delle Alpi, che qui diventano le cime sfavillanti di spuma, quelle che piacciono ai surfisti, delle onde, che ovviamente in corrispondenza delle loro sommità scavano anche delle grandi valli, no? Un gigantesco paesaggio liquido, ma in un certo senso riconducibile all'esperienza che abbiamo del paesaggio terrestre, che certo poi si risolve nell'immagine dell'immensa distesa liquida, ma che soprattutto ci dà il senso di un movimento di proporzioni debordanti il nostro orizzonte, perché queste onde, si immagina che Socrate fosse dalle parti sue, cioè dalle parti d'Atene, vide Licet in Attica, e quindi queste onde che gli arrivano lì sono partite dalla Libia, sono partite dall'altra parte del Mediterraneo. Questo movimento è un movimento vastissimo, esattamente come quel movimento di pensieri che abbiamo trovato, ricordate, come esito della conchiglia nell'uomo e la conchiglia. Lo sviluppo del discorso sulle onde sarebbe di grandissimo interesse, ma purtroppo credo che la parte che abbiamo letto in qualche modo ne dia in qualche modo il senso, e quindi leggiamo soltanto quest'ultima battuta di questa prima tirata di quasi monologo di Socrate. C'est un lait tout tiède et aigri qui vient avec une violence voluptueuse inonde les pieds nus, des abreuves, des passes, les récents sur eux, en gémissant d'une voix qui abandonne les rivages et se retire en elle-même. Cependant que l'humaine statue, présente et vivante, s'enfonce un peu plus dans le sable qui l'entraîne, et cependant que l'âme s'abandonne à cette musique si puissante et si fine, s'apaise, et la suit éternellement. In genere francese sa giocare molto bene sulla coda lunga di questi avverbi, anche nel canto, per chi ha in mente una serie di produzioni musicali di una certa qualità. Éternellement, voluptueusement, silencieusement, ebbene, in sostanza si possono giocare molte cose quando si ha una parola così piena di curve su cui in qualche modo insistere. Dunque, sta parlando, per farla alla breve, della schiuma che arriva sulla spiaggia. È un latte tutto tiepido e vaporoso, pieno d'aria, che arriva con una violenza voluttuosa in onda ai piedi nudi, li abbevera, li oltrepassa, ritorna poi, ritornando indietro su di loro, gemendo con una voce che abbandona la sponda e si ritira in se stessa, il movimento dell'onda, no? Mentre la statua umana, avete presente prima, no? Il modellato del vento e del corpo concorrenti, la statua umana, presente e vivente, si affonda un poco di più nella sabbia che la trascina. Mentre se uno sta fermo sul bordo di una spiaggia dove è arrivata l'acqua, la sabbia in un certo senso comincia un po' a cedere, si infossa in definitiva. E tuttavia l'anima si abbandona a questa musica così possente, ma anche così fine, così sottile, si appaga e la segue eternamente. L'anima si dà alla musica del mare e la segue eternamente. In che senso la segue eternamente? La segue in quella che è l'eternità, la perennità del rumore del mare. Nietzsche a sua volta aveva detto, no, che le onde del mare colpiscono perché sembrano avere ciascuna un suo fine, mentre ovviamente non ne hanno nessuno. Ed è esattamente qui, insomma, salto alcune parti, che che Socrate ha incontrato l'oggetto che lo ha colpito così tanto. Cette frontière de Neptune et de la Terre, toujours disputée par les divinités rivales, elle est l'aide du commerce les plus funèbres, les plus incessants. Hein? La spiaggia, no? Questa frontiera di Nettuno e della Terra è sempre disputata dalle rivalità, dalle divinità rivali, del mare e della Terra. Ed è il luogo del commercio più funebre e più incessante. Salto purtroppo una pagina stupenda in cui vengono descritte le cose più strane che si possono trovare su di una spiaggia, perché il mare non fa che risultarle. Detriti di ogni tipo che creano una sorta di Wunderkammer marina in questa pagina di Valerino. Sono tutte cose che sono fondamentalmente fulcrate dall'elemento del mostruoso. Che vengono tutte cose che vengono in qualche modo giocate dalla marea. E prima le butta sulla spiaggia, poi quando si rialza se le riprende. Se le porta via. tutte queste cose che sono le jouets d'une chance, questi ignobili tesori, questi tesori ignobili, che sono le jouets d'une chance perpetuelle, che sono il gioco, il giocattolo di uno scambio perpetuo, di un andirivieni eterno. E chiede Fedro, è là che tu as trouvé, è là che hai trovato questa benedetta roba? E lui dice, là même, proprio lì, j'ai trouvé une de ces choses que j'ai te par la mer, une chose blanche, et de la plus pure blancheur, polie et dure, et douce et légère, elle brille au soleil sur la sable léchée, qui est sombre et semée d'étincelles. Je la pris, j'ai soufflé sur elle, je la frottais sur mon manteau, et sa forme singulière arrêta toutes mes autres pensées. Qui t'a faite, pensais-je? Tu ne rassembles à rien, et pourtant, tu n'es pas en forme. Et tous les jeux de la nature, ou privés de nom, et arrivés à moi par le Dieu, au milieu des immondices que la mer a répudiés cette nuit. Là, proprio là, sul mare, sulla sponda del mare, ho trovato una di queste cose respinte dal mare, una cosa bianca, della più pura bianchezza, pulita, dura, dolce e leggera. Brillava il sole sulla sabbia compatta, che è scura, e puntellata di gocce brillanti. La presi, soffiai su di lei, la sfregai col mio mantello e la sua forma singolare sospese tutti gli altri miei pensieri. Chi ti ha fatto? Pensai. Tu non assomigli a niente e tuttavia non sei priva di forma. Sei il gioco della natura, cosa priva di nome e arrivata a me dagli dèi o dall'insieme delle immondizie che il mare ha ripudiato questa notte. Cosa sei? Sei immondizia o sei un dono divino? Non hai nome, o per meglio dire non posso darti al momento un nome che sia il nome che dice la tua natura. De quelle grandeur était cet objet? Quanto è grande? Chiede Fedro. Gros à peu près comme mon poing. Grande come il mio pugno. E de quelle matière? E la risposta è una risposta di quelle che indicano lo spazio in cui si muove la ricerca di Valéry, stilisticamente, esteticamente, poeticamente, filosoficamente, un po' tutto. Della même matière que sa forme, della stessa materia della sua forma. Ecco, la conchiglia, come possiamo dire, è qualcosa in cui non c'è differenza tra forma e materia. Tutto il discorso sul movimento che è arrivato fino adesso tende a questo. È una sorta di movimento apparentemente fermo, ma in realtà sviluppato, ancora in atto. Matière à doute, motivo di dubbio. C'est peut-être un ossement de poisson bizarrement usé par le frottement du sable fin sous les eaux, ou de l'ivoire taillé pour je ne sais quel usage par un artisan au-delà de la mer, qui sait, divinité peut-être, périt avec les mêmes vaisseaux qu'elle était faite pour préserver de sa perte. Mais qui donc était l'auteur de ceci? Fut-ce le mortel obéissant à une idée qui, de ses propres mains, poursuivant un bout étranger la matière qu'il attaque, gratte, retranche ou rejoint, s'arrête et juge et se sépare enfin de son ouvrage, quelque chose lui disant que l'ouvrage est achevé, analyse interminable, ou bien ne te pas, ne sait pas l'œuvre d'un corps vivant, qui sans le savoir travaille de sa propre substance et sa forme aveuglement ses organes et ses armures, sa coque, ses os, ses défenses, faisant participer sa nourriture, puiser autour de lui la construction mystérieuse qui lui assure quelque durée au vero. Forse poteva essere un osso di pesce. bizzarramente modellato dallo sfregamento della sabbia fino sotto le acque, o dell'avorio tagliato per non si sa quale uso da un artigiano d'oltremare. Chissà, una divinità forse, perita assieme lo stesso vascello che era stato fatto per preservarla dalla sua fine. Ma chi era dunque l'autore di questa cosa? Un mortale che obbediva a un'idea, che con le proprie mani, cercando di raggiungere un obiettivo estraneo alla materia su cui lavorava, gratta, ripulisce, raggiunge, si ferma e poi giudica e si separa alla fine della sua opera, visto che qualcosa in lui gli diceva che forse l'opera era finita. Oppure, non era questa l'opera di un corpo vivente che, senza saperlo, lavora sulla sua propria sostanza e ciecamente si forma i propri organi, le proprie armature, le ossa, le sue difese, facendo partecipare il proprio nutrimento posto attorno a lui alla costruzione misteriosa che gli garantisce per qualche tempo una durata. Mais peut-être ce n'était que les fruits d'un temps infini. Ma forse era soltanto il prodotto di un tempo infinito. E in questo infinito si disfano sulla scala troppo grande dell'infinito le varie proposte che prima sono state avanzate e che devono peraltro danzare. Questo tipo di considerazione che si sviluppa attraverso un'altra serie di esempi nel discorso di Socrate sollecita le repliche di Fedro, sino al momento in cui Fedro chiede, alla fine Socrate, di fronte a questo ginepraio di certezze, cosa abbia fatto con tutti i sensi possibili, praticamente nella sua mente della conchiglia. E Socrate dice così: je demeurai quelque temps et la moitié d'un temps à la considérer toutes ses faces. Je l'interrogeai sans m'arrêter à une réponse, que cet objet singulier fut l'œuvre de la vie ou celle de l'art ou bien celle du temps et un jeu de la nature, je ne pouvais les distinguer. Alors, je l'ai tout à coup rejeté à la mer. Restai per qualche tempo, e la metà di un tempo, a considerare la cosa sotto tutti i suoi aspetti. La interrogai senza fermarmi a una risposta precisa. Sia che questo oggetto singolare fosse l'opera della vita o quella dell'arte, o quella del tempo, è un gioco della natura, io tra queste cose non potevo decidere. Allora, all'improvviso, tu danco, l'ho ributtata in mare. L'heure jaillit et tout en te senti soulagé, commenta Fedro. L'acqua avrà avuto il sobbalzo che ha normalmente quando si getta un oggetto, e tu ti sarai sentito sollevato. Risposta di Socrate: l'esprit ne rejette pas si facilement un enigma. Siamo tornati al nostro Retzel, ricordate, in un certo senso. Diciamo, lo spirito non respinge con tanto agio un enigma. L'âme ne se remet pas au calme, aussi simplement que la mer. Non so se qualcuno ha presente Melville, una volta lo si leggeva, un grandissimo. Avete presente Benito Sereno? cui dice, no, l'anima non si rimette in pace, non torna alla calma così semplicemente come il mare. È il finale di Benito Sereno, dove il capitano spagnolo, dopo aver vissuto un'esperienza tremenda, si ritrova con il capitano americano che l'ha salvato dalla situazione che adesso non sto a descrivere, situazione di potente densità morale, e il capitano americano, molto americano in quel senso, gli dice, beh, guardate, il sole, il mare, bella giornata, il sole e il mare hanno dimenticato tutto quello che è successo sul mare. E sì, risponde, ma loro non hanno memoria. Sì, non ci si disfa, non si passa via facilmente di fronte a un enigma. L'anima non torna liscia come il mare dopo la tempesta, quando ritorna il bel tempo e tutto è cancellato. Cette question qui venne, io ho stoppilato l'ora, scusate, allora. Vabbè, soltanto una frase. Cette question qui venue de naître, ne manquant de subside, ni de ressonance, ni de loisirs, ni d'espace dans mon âme, commença de croître, et pendant deux heures, m'exerça. J'avais beau respirer délicieusement et laisser se réjouir mes regards de brillante beauté de l'étendue, toutefois je me sentais le captif d'une pensée. Mes souvenirs alimentés d'exemples qu'elle essayait de tourner a suo vantaggio. Questa domanda, che è appena nata, non mancando di elementi di risonanza, di piacere né spazio nella mia anima, cominciò a crescere e per diverse ore mi travagliò, mi mise alla prova, mi sollecitò, mi fece lavorare. Insomma. Avevo un bel respirare deliziosamente e lasciar rifluire i miei sguardi nelle brillanti bellezze della distesa marina. Ogni volta mi sentivo prigioniero di un pensiero. I miei ricordi lo alimentavano di esempi che essa tentava di riportare al suo vantaggio. La domanda si alimenta di tutto ciò che gli viene in mente. Tutto ciò che può pensare lo riporta a quel risultato. Va bene. Prego.
Anche se non la nomina, vale di, cioè, per ovvi motivi, per il motivo che hai spiegato, in questo lungo passo lui sta parlando della bellezza, perlomeno prefigurata.
Beh, della bellezza certo sta parlando, sta parlando solo di cose belle da un certo punto di vista, no? Però neanche la bellezza in sé lo ferma, no? La domanda che si rivolge, che Socrate si rivolge, è la domanda che dovrà decidere che cosa farà Socrate, perché questa è la cosa importante. Come rispondere alla provocazione della conchiglia? Beh, è per questo che in realtà Valerio dice, disfandomi della conchiglia, ho salvato la mia filosofia, però ho rigettato la mia possibile architettura, perché l'architettura nell'accezione di Valéry avrebbe significato esattamente impegnarsi con qualcosa che è della stessa sostanza della propria forma, pensare in questo modo, un pensare che sarebbe stato un pensare, una teoretica fatta di una pratica, avrebbe richiesto costruire. Ecco, comunque domani vediamo di dirne ancora qualcosa. Credo che dopo Paul Valéry, che ci occuperà ancora per qualche incontro, ci sarà un passaggio su Proust. Lo dico così per, beh sì, certo, per gli amanti del menù, insomma, sarà questo. Ecco.
uomini artisti cercano di mangiare cibo liofilizzato. Cibo liofilizzato.